Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Sesta puntata.
Nicola aveva una sorella che si chiamava Anna, di 18 anni. Frequentava una scuola femminile in una città vicina, dove ogni mattina si recava con una corriera. Anna era una delle più belle ragazze della mia città e il padre e il fratello, che pure lavoravano duramente, non le negavano vestiti e qualche ornamento. Gli uomini la guardavano già con cupidigia e non pochi giovani le avevano chiesto di fidanzarsi. Anna, alta e formosa, una faccia piena e calma, schivava le occhiate e i complimenti con un sorriso dolce e severo, e alle domande di matrimonio rispondeva che ci avrebbe pensato dopo aver terminato di studiare. Ora doveva, impegnandosi nella scuola, ricambiare le privazioni e i sacrifici ai quali andavano incontro quotidianamente per lei il babbo e il fratello. Una domenica, di mattina, mentre nella piazza in cui sboccava via dei Tre Mori sostavo con alcuni ragazzi che ogni settimana si riunivano vicino al chiosco dei giornali colmo di fascicoli di avventure che via via compravamo e ci scambiavamo in prestito per risparmiare, passò dinanzi a noi Anna. «Chi lo avrebbe potuto immaginare?» disse uno dei ragazzi. «Che Anna si facesse fottere da Luigi». Tutti ridemmo, tanto l'accoppiamento sembrava improbabile. Luigi era uno strano personaggio della città, un uomo di circa 50 anni, stupido e vanitoso, che spesso sostava dinanzi al grande specchio del caffè o dinanzi alle vetrine dei negozi per guardarsi il volto, carezzandoselo e accomodandosi a lungo i capelli. Rideva, soddisfatto. Tutta la città sapeva che sua moglie lo tradiva per denaro con chiunque glielo avesse chiesto. Era diventato celebre per uno scherzo fattogli da Giuseppe, un fabbro di oltre 60 anni che passava l'intero giorno a giocare a carte. Una sera, nel caffè pieno di gente, il fabbro aveva chiamato Luigi e gli aveva dato dei soldi dicendogli «Portali a tua moglie, è un prestito che mi ha fatto qualche giorno fa. Dille soltanto... te li manda Giuseppe». Poi, quando Luigi se n'era andato, aveva raccontato a tutti che quei denari erano il prezzo convenuto per un'ora passata a letto con la moglie di lui. Il racconto fu ripetuto ovunque, di caffè in caffè, di bottega in bottega, di casa in casa. Quando un uomo viveva senza un apparente guadagno, si soleva dire «farà come Luigi, amministrerà le prestazioni di sua moglie». Il ragazzo insisteva nella sua affermazione che Anna andava con Luigi e noi, ma soprattutto io, gli dicemmo di smettere. Era uno scherzo assurdo che avrebbe, se propagato, nociuto a Anna. Il ragazzo divenne serio e si inquietò. «Ma se lo sanno tutti», disse. «Tutti lo sanno, fuori che voi». «Ammesso per un momento che sia vero, non saranno mica stati loro a raccontarlo in giro», disse un altro ragazzo. «Ma poi, come hanno fatto? Dove sono stati insieme? In mezzo a un campo?» «Te lo spiego io», disse il ragazzo che aveva parlato per primo. «Tutte le mattine, quando lei va a scuola e parte sempre con la corriera precedente l'inizio delle lezioni, scende prima di arrivare in città. Luigi l'aspetta alla fermata posta fuori di Porta Romana. Di lì vanno in una locanda non molto lontana, di cui è padrone un amico di Luigi». Un altro ragazzo, il più grande di tutti, accennò a una mossa della danza del ventre e gridò «Chissà che leccate e tutto il resto! Le fortune devono capitare solo agli stupidi!» disse, e come se non potesse resistere alle sue immagini, fuggì. «Ma tu come l'hai saputo?» chiese un altro ragazzo a quello che aveva così all'improvviso parlato degli incontri di Anna. «Lo ha raccontato mio padre a mia madre. Pare che lo stesso Luigi, per darsi importanza, ne abbia parlato a Bruno, il giovanotto che dirige il caffè della società sportiva. E poiché quello lo schernì dicendogli che si era inventato tutto, Luigi, nella sua vanagloria, gli mostrò le lettere di Anna nelle quali la ragazza rievocava le sensazioni provate nelle ore che avevano trascorso insieme nella locanda. Bruno, a sua volta meravigliato di quanto aveva udito e letto, ha raccontato ad altri giovanotti gli amori di Luigi. Raccolti attorno al chiosco, stentavamo a credere a quei discorsi, strani per alcuni di noi. Ne nacque una discussione e presto, per imporre le nostre ragioni, cominciammo a gridare. Era inverno e stavamo raggruppati, nonostante il nostro agitarsi, in un angolo dietro il chiosco dove batteva il sole. Due o tre di noi voltavano le spalle alla piazza. Fu uno di questi a dare l'allarme. Nicola, precipitoso, sbucò da dietro il chiosco e si fermò in mezzo al nostro gruppo. Ebbi l'impressione che avesse udito le ultime parole. «Ti cercavo», mi disse ansando. Poi, calmatosi, mi si avvicinò fino a toccarmi. Guardandomi seriamente, mi chiese: «Di che gridavate?» Non sapevo che rispondere. Uno dei ragazzi disse: «Parlavamo di calcio. Questi due non fanno che discutere se è migliore il Bologna o il Genoa». Nicola si voltò rapido. Strinse un pugno come volesse colpire il ragazzo, poi tornò accanto a me. «È vero che parlavate soltanto di calcio? Giuramelo», mi disse. Era rosso in volto, con gli occhi lustri di decisione e di rabbia. «Lo giuro», dissi. Nicola sembrò calmarsi, mi prese per un braccio. «Vieni con me», disse. Lo seguii. Ci avviammo fuori della città. A un tratto si diresse veloce verso una strada che portava al convento dei frati. Il convento sorgeva a una svolta di una viottola che, partendo dalla strada, saliva su una bassa collina a ridosso della città. Di lassù si vedevano il fiume e il ponte, le strade e le piazze, i palazzi e le fabbriche con le loro ciminiere, e a sud, poco fuori delle ultime case, il luogo dove ero nato. Sembrava una città in miniatura, con costruzioni di legno, e secondo la nostra immaginazione spostavamo a piacimento case, piazze, strade. Era un gioco nel quale in passato io, Paolo, Mario e Lucia avevamo trascorso interi pomeriggi. A quel ricordo mi sentivo emozionato e speravo che comparisse qualcuno, che Nicola compiesse un gesto qualsiasi. Camminavamo in fretta verso il convento. Il bosco dietro il convento, che fino al tardo autunno era infiammato di foglie rosse, ora era grigiastro. Non tutti gli alberi avevano perduto le foglie, ma era come non vivessero, sovrastati dalle chiome verdi dei lecci. Nicola camminava piano sulla mia sinistra e ogni tanto mi stringeva il braccio, come se volesse cominciare a parlare. Il convento era povero, imbiancato di calce. Non vi erano tombe di santi, nulla. E Nicola non aveva mai fatto passeggiate con noi oltre il Monte Luca che scorgevamo lontano. Non era un ragazzo capace di propormi di andare a pregare in una abbazia. Lo guardai per incoraggiarlo a parlare, ma non gli vedevo il volto, che aveva coperto da una sciarpa di lana. Giungemmo al convento. Sotto di noi la città era fredda, senza vita, con i viali dagli alberi spogli, pochi e frettolosi abitanti per le strade. Il mio timore che Nicola avesse udito il nome di sua sorella si acuì. Presi Nicola per una mano e gli accennai la via del ritorno, ma lui mi trattenne brusco. «Hai giurato che parlavate di calcio?» «E ci credo. Siamo troppo amici perché possa dubitare di te», disse. «Ma a me è parso, quando ero a pochi passi da voi dietro il chiosco, di udire il nome di mia sorella. Su mia sorella. Non c'è proprio nulla da dire. Non è una puttana, come molte delle loro madri e delle loro sorelle». E colpii con un calcio violento la terra. Poi gridò: «Se mio padre viene a sapere che qualcuno in città inventa una qualsiasi storia su di lei, lo strozza!» Il gelo, che era caduto sulla collina, penetrò di colpo anche in me. Nicola non doveva avere appurato nulla sui rapporti di Anna con Luigi. Immaginai la disperazione sua e di suo padre quando da un possibile accenno o da un'allusione di una perfida persona avessero saputo dell'incredibile amore che aveva travolto Anna. Quel mondo nel quale ognuno avrebbe potuto essere afferrato e stracciato, in cui avrebbe potuto venire separato dagli altri, non era più abitabile. Non riuscii a rispondere a Nicola. Non potevo più mentire, né sapevo che dirgli. Cercai di parlare, ma le parole mi venivano sciocche o brutali. Avrei voluto abbracciarlo, consolarlo, persuaderlo. Tremavo. Mi sentivo stringere la gola come una mano mi soffocasse. Staccai la corsa e mi gettai giù per l'ascesa. Quando mi fermai, ero a pochi passi dal ponte che univa la collina alla città. Mi voltai indietro. Non vidi Nicola. Doveva essere ancora fermo, dinanzi al convento dei frati. Per tutta la settimana non incontrai Nicola. Mi recai nei luoghi che di solito frequentava, ma invano. Mi spinsi anche vicino alla bottega di falegname dove lavorava con il padre, ma la porta era chiusa e attraverso i vetri opachi e polverosi non se ne poteva scorgere l'interno. Pochi giorni dopo, di sabato, era vacanza e io me ne stavo a parlare con gli stessi ragazzi che compravano i fascicoli di avventure dietro il chiosco, nel medesimo angolo riscaldato dal sole. Vidi all'improvviso venire verso di noi, sul largo marciapiede che circondava la piazza, Nicola e suo padre. Erano vestiti a festa, con il cappotto nuovo e il cappello. Camminavano seri e impettiti, col passo fermo e pesante, come fossero soldati. Guardavano dinanzi a sé, senza osservare nessuno. Scavavano con il loro procedere un solco di dolore nelle pietre della strada, nei miei pensieri, in quelli dell'intera città. Tutti dovevano infatti sentire quello che provavo io. D'impulso superai il chiosco e mi avvicinai al marciapiede. Nicola mi sfiorò senza voltarsi. Seppi dopo che si recavano da Luigi per farsi restituire le lettere di Anna. La ragazza fu mandata a vivere in un'altra città da una sorella del padre. Era rimasta chiusa in casa per lunghi giorni. Nicola non si fece più vedere né al campo sportivo né al chiosco. Le rare volte che lo incontravo, dove mai me lo aspettavo, abbassava la testa, accennava a un sorriso fra il mesto e il carezzevole e fuggiva correndo. Quel sorriso mi costernava. Significava con chiarezza che ormai sarebbe stato impossibile stare insieme fra noi. Avevo un solo cugino, Elio, figlio di un fratello di mio padre, un uomo ricco, e viveva in una città vicina, quella che preferivo fra tutte le città che avevo veduto fino ad allora. Ogni anno io e Elio passavamo insieme un paio di settimane in casa della nonna paterna che abitava in campagna. Mi sentivo a disagio con Elio, che mi imponeva di continuo la ricchezza del padre. Era proprio mio zio che in automobile ci accompagnava dalla nonna e veniva a riprenderci. Elio, dopo che già suo padre me lo aveva rimproverato, diceva che non sapevo salire sull'automobile, che sbattevo gli sportelli, che sporcavo con le scarpe non pulite la stoffa dei sedili. Per farmi assaporare la differenza che esisteva fra noi, portava camicie celesti di Oxford e cravatte marrone, una diversa dall'altra. Mi parlava di libri che i genitori gli regalavano e di quelli che comprava da sé. Queste sottili prepotenze mi riportavano a tempi non molto lontani, quando i miei genitori dovevano industriarsi con innumerevoli ripieghi per poter mettere insieme il vestito che occorreva per partecipare alla recita scolastica. E quelle sofferenze tornavano vive e segnavano davvero una diversità che mi pareva incolmabile. Avevamo la stessa età, ma anche dinanzi alla nonna, Elio mi comandava come se fossi un giovane servo. Se c'era da scendere in cantina a prendere il vino, dovevo sempre andare io. Lui si rifiutava perfino di accompagnarmi. Soffriva per le simpatie che con le mie maniere naturali e gentili suscitavo nei proprietari e nei contadini delle ville e delle fattorie che circondavano la casetta della nonna, e cercava di vendicarsi su di me e di umiliarmi in ogni modo. Desideravo ubbidirlo, assecondarlo nei suoi impossibili capricci, reprimendo gli impulsi di ribellione che mi assalivano. Più la nonna mi difendeva e lo rimproverava per le sue maniere troppo aggressive, più Elio mi odiava e spesso non poteva frenarsi e mi colpiva con pugni a tradimento. Un giorno volle che lui, io e un nostro amico, figlio di un contadino di una casa vicina, ci recassimo a fare una lunga gita in bicicletta. L'itinerario era attraente. Percorsi alcuni chilometri verso sud, dovevamo attraversare la campagna, diretti alla città dove abitava Elio, toccare due paesi ricchi di rovine e di antichi castelli, passare sotto un forte spagnolo quasi intatto e fare ritorno alla casa della nonna. Quasi un ampio circolo disegnato nella vasta campagna. Partimmo nel primo pomeriggio. Una discesa portava fino al centro del primo paese. Elio ci precedeva veloce. All'improvviso, a metà della discesa, gridò di fermarsi perché aveva rotto il raggio di una ruota. Si curvò in avanti per meglio osservare il danno, poi, rialzatosi sul sellino, fece cenno di procedere perché tutto andava bene. Ma pochi metri dopo si fermò con una frenata repentina che lo portò a sbandare traverso la strada. Lo seguivo a poca distanza. Se avessi tentato di evitarlo sulla sinistra, sulla destra era impossibile perché costeggiavamo i campi, mi sarei scontrato con il compagno che mi seguiva veloce e vicinissimo. Frenai, ma non riuscii a fermarmi in pochi metri, come avevo sperato. Gli andai addosso. Con la punta aguzza del parafango della mia pesante bicicletta tedesca lo colpii nel sedere, strappandogli i pantaloni, le mutande e facendogli un taglio nella carne. Quando toccandosi sentì il sangue, scaraventò la bicicletta nel mezzo della strada e tentò di assalirmi. Gridava che lo avevo fatto apposta, che era un pezzente, uno straccione, un falso, un vile. Poi corse verso un monte di sassi sul lato della strada, prese una grossa pietra e me la scagliò contro, colpendomi in una gamba. Rosso in volto, gonfio dalla collera, sedette sul ciglio della strada. Calmatosi, disse che non avrebbe potuto attraversare i due paesi e gli altri luoghi con quel taglio nei pantaloni. E quando poi fossimo giunti a casa, vedendolo stracciato, la nonna lo avrebbe rimproverato e rimandato da suo padre. Occorreva che nessuno si accorgesse di nulla. Il nostro compagno conosceva una famiglia che abitava nel primo paese che avremmo incontrato. Lì una donna sua amica avrebbe ricucito i pantaloni. Penetrammo a piedi nel paese, tenendo le biciclette per il manubrio, e mio cugino si premeva la natica sinistra con la mano. Dietro il ginocchio aveva alcune macchie di sangue. Trovammo la casa degli amici del nostro compagno e una vecchia, con un sorriso ironico, ricucì alla meglio i pantaloni di Elio, facendo ogni tanto qualche apprezzamento sulla sua grassezza. Il lavoro mal riuscito e le spirito saggini della vecchia riaccesero la collera di Elio, il quale uscì dalla casa senza neppure ringraziare la donna. Per tutto il viaggio di ritorno Elio inveì, non solo contro di me, ma anche contro il nostro compagno, minacciando di vendicarsi quando meno lo avremmo previsto. La furia che lo riassaliva di continuo, la pietra lanciatami durante l'andata, immalinconirono me e il compagno, perché le parole di Elio rivelavano una cattiveria che non avevamo mai sospettato in lui. Quando arrivammo a casa della nonna era molto tardi. La nonna ci sgridò e noi ci giustificammo con la lunghezza della gita. Elio parlò senza mai voltarsi e lei non si accorse di nulla. La mattina dopo, mio cugino indossò un altro paio di pantaloni. Sorrideva e pareva che i suoi risentimenti fossero svaniti del tutto. Verso mezzogiorno, in attesa del pranzo, andai a sedermi sul marciapiede che circondava la casa, sul lato che rimaneva fuori dei raggi del sole. A un tratto la nonna gridò di alzarmi. Mi voltai, scostandomi appena. Un mattone cadde dall'alto a un passo da me. Udii la nonna schiaffeggiare Elio, il quale, gridando, confessava di avermi voluto uccidere per vendicarsi dello strappo che gli avevo fatto nei pantaloni e della ferita nel sedere. Aveva preso un mattone da una pila che si trovava vicino al pollaio. Aveva atteso che sedessi all'ombra e aveva tentato di colpirmi. La nonna era giunta in tempo per deviare il colpo. Offesa, cacciò via Elio. Dopo qualche giorno me ne andai anch'io.